Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Torniamo in diretta qui su Radio Rock 106 e 6 in questa seconda parte del programma dalle 19 alle 21, insomma con me il martedì dalle 20 alle 21 invece ho dei graditi ospiti perché tornano in diretta qui con noi il maestro Alfredo Santolocci, ben trovato, e Federico Paciotti per l'appuntamento con Radio Rock Rosso Opera. Vogliamo spiegare un po' di nuovo per chi magari la volta scorsa non avesse avuto la possibilità di ascoltarci cosa succede insieme a Federico Paciotti, insieme al maestro Federico, maestro Santolocci, Alfredo Santolocci. Ci prendiamo la briga, maestro, mi rivolgo a te, di raccontare a chi è più abituato ad ascoltare il rock come i nostri ascoltatori, a raccontare un po' di opera e di come le due cose possono fondersi insieme.
Assolutamente sì, raccontiamo alcuni aneddoti fra i più famosi, fra i più divertenti anche dell'opera, del teatro d'opera che parte dal Settecento fino ai primi del Novecento, raccontata attraverso una veste nuova che Federico Paciotti mette in campo con questo suo disco Rosso Opera, rileggendo, ricostruendo, riarrangiando con suoni nuovi e inusuali queste bellissime arie che hanno fatto la storia dell'opera non solo italiana ma internazionale. Ecco, il nostro è un omaggio alla musica alta, alla musica bella, perché le canzoni scritte appunto per il teatro d'opera sono delle canzoni bellissime come le canzoni bellissime che tutti noi conosciamo oggi e che ascoltiamo da grandi interpreti.
Insomma, noi ci facciamo aiutare da Federico perché insomma tu hai fatto un po' della tua carriera questa idea, no Federico?
Ma sì, e questa è un po', diciamo un po' anche la mia vita, ne ho fatto perché rappresenta proprio in realtà la mia persona che si unisce nel rock e nell'opera, e quindi poi la mia vita l'ho portata sul palcoscenico.
Mi fa molto pensare, no maestro, immagina chi sta ascoltando la radio adesso, no? E dice ma porca miseria, stasera ho messo l'opera, che c'entra,
sì,
l'opera,
mi scatole,
che c'entra, no, però due palle possiamo dire, scatole, che diciamo. Per chi magari non è conoscitore, no, dice ma adesso che cosa mi fanno sentire questi, ma invece no, perché questa è la cosa che lo voglio anche dire, questo non ce lo siamo detti fuori onda, ve lo dico in diretta, la settimana scorsa abbiamo ricevuto davvero tantissimi messaggi da parte degli ascoltatori rimasti assolutamente sorpresi, no, da come le due cose possano unirsi, e soprattutto sorpresi da come Federico interpreti anche i grandi classici del rock. Settimana scorsa sono Satriani, se non sbaglio, giusto? Quindi rimanete sintonizzati perché non potete perdervi assolutamente questo appuntamento. Dobbiamo ricordare un paio di cose importanti prima di cominciare. Innanzitutto che stasera intorno alle 20:30 avremo un graditissimo ed importantissimo ospite internazionale, perché sarà con noi telefonicamente dagli Stati Uniti Steven Mercurio. Federico, ci vuoi dare due coordinate su Steven Mercurio?
Certo, assolutamente. Steven Mercurio è uno dei più grandi direttori d'orchestra del mondo, ha collaborato con artisti come Placido Domingo, Pavarotti, Sting, quindi diciamo che oltre a essere un grandissimo direttore, sì, classico, è anche crossover, e io ho avuto l'onore di essere diretto più volte da lui mentre cantavo, e quindi ha accettato l'invito anche perché lui, come ti raccontavo prima, è un gradito fan dei Zeppelin,
lui è un rocchettaro, insomma, adesso non troviamo il termine proprio giusto, lui è proprio un rocchettaro. Ricordiamo quindi questo intorno alle 20:30. Poi altra cosa importante, parliamo di questo, possiamo dire ufficialmente che regaleremo ogni puntata una copia del tuo disco, Federico, giusto, autografata, perché hai promesso, certo, di autografarle. Prenotatevi naturalmente, come si fa a vincere? 3899 106 600, solo i più veloci che mandano un messaggio con il proprio nome e cognome e la parola Rosso Opera, perché esatto, il tuo disco si chiama in questa maniera, potranno essere solo i più veloci, naturalmente vinceranno una copia del tuo disco autografato, che però potrete venire a ritirare alla fine di maggio, perché poi la copia fisica arriverà in... Ho fatto tutti i compiti, ho detto tutto?
Sì, bravissimo.
Siamo nella chiesa intanto sta su iTunes, su tutti,
sì,
quanti,
insomma, ecco, poi ricordiamolo, lo si può ascoltare anche in maniera liquida. Maestro, io voglio, prima di iniziare a far suonare Federico e cantare Federico, voglio ripartire da una delle cose di cui abbiamo parlato la scorsa settimana e che è legata a chi può fruire dell'opera.
tutti, assolutamente tutti, anche chi è spaventato, perché quando noi pensiamo all'opera pensiamo oddio al teatro dell'opera, le messe in scena, il teatro dell'opera lo avvertiamo come un luogo un po' distante dalla possibilità di tutti di andare. In realtà un po' è così ma un po' non è così, quindi adesso vedremo per esempio durante questa trasmissione quanto sia vicina l'opera lirica al mondo di oggi se proposta in un certo modo. È una questione, ecco, di come proporre l'opera,
come è incartata la cosa,
come è incartata, esattamente, quello è fondamentale. E questa sera ne avremo un esempio. Io per esempio racconterò alcuni brevissimi aneddoti ma divertentissimi che ci faranno avvicinare ad un'opera che ci sembra lontanissima, come Tosca. Oddio, se un ascoltatore dice oddio, Tosca che cos'è? Invece in realtà poi vediamo che il teatro è il teatro della vita, fatto di amori, di gelosia, di belle ragazze, cioè è la vita di tutti i giorni che naturalmente i grandissimi compositori, i grandissimi librettisti dell'Ottocento raccontavano nel loro modo.
Anche perché, come ci siamo già detti, non è che all'opera ci andassero i nobili o insomma le persone solo di un ceto sociale elevato, cioè l'opera nel Settecento e nell'Ottocento era il cinema di oggi, cioè,
esatto.
Che fai? Se vado al cinema, io vado all'opera, no. E vado a vedere la Tosca.
Diventa popolare, anzi mi viene da dire una cosa, l'opera è fra l'altro uno spettacolo in 3D, perché in 3D? Adesso esiste il cinema in 3D, ma l'opera in realtà uno è lì in teatro,
vero,
di fronte al cantante,
vero,
entri
vero.
Dentro le scene, senti, percepisci il sudore del cantante, in realtà sei dentro lo spettacolo, questo è il bello anche, no, del teatro d'opera.
Allora, stasera cosa ascoltiamo? Poi ho 300 domande da farti, maestro, perché la settimana scorsa poi non abbiamo fatto in tempo. Stasera Federico cosa ci fa ascoltare?
E Lucien alle stelle è una bellissima aria, una delle più belle, una di quelle che preferisco io. E Lucien alle stelle è il momento clou, il climax finale di quest'opera tosca che scrive Puccini nel 1900, debutta al Teatro Costanzi. A proposito, il Teatro Costanzi, che sta qui a Roma, moltissima della storia dell'opera si svolge a Roma, sia le ambientazioni, sia i musicisti che si trasferiscono a vivere a Roma, e quindi Roma un po' il crocevia oltre Milano della storia dell'opera del nostro paese. Tornando a Tosca, Cavaradossi, che naturalmente è la voce alla quale Federico darà sostanza adesso, Cavaradossi Mario è il personaggio principale di Tosca insieme a Tosca, che in realtà non è il vero nome della ragazza, perché il vero nome è Floria Tosca, tutti la chiamiamo Tosca ma in realtà il nome di Tosca è Floria. Quindi c'è questa ragazza.
Già precisazioni, il maestro non è preciso, no? Giustamente, no, per evitare giusto,
cioè,
siamo
tutti noi diciamo Tosca, in realtà Tosca è un cognome, è come se ci chiamassimo noi per cognome,
capizzone del Santo Locio, io non è che...
E quindi appunto c'è questo Mario, il personaggio straordinario Cavaradossi, che si trova fra l'altro a Castel Sant'Angelo, perché Tosca, lo dico brevemente, si svolge a Roma fra la chiesa di Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo, quindi sono le tre
la
tappe,
zona di Campo dei Fiori,
esatto,
e poi per Castel Sant'Angelo,
esatto. E quindi in realtà è una storia molto romana. Pensate che Puccini, per scrivere l'ultimo atto, quello che adesso di cui farà sentire l'aria Federico, si va a studiare il suono delle campane all'alba, perché siccome Mario Cavaradossi verrà ucciso all'alba a Castel Sant'Angelo,
spoiler del maestro,
Puccini che fa? si sveglia all'alba e si va a sentire il suono delle campane, come suonavano le campane, e poi lo riscrive naturalmente in orchestra. Questa cosa è bellissima, e l'aria è struggente, perché Mario Cavaradossi, siamo nel momento finale in cui i due innamorati sono naturalmente come sempre questo Mario e Tosca Floria. C'è tutta una storia prima, poi la racconterò magari dopo che abbiamo sentito,
certo,
il brano,
certo.
Però il clou è il momento in cui Cavaradossi scrive questa lettera bellissima, straziante, in cui racconta per esempio di quando spogliava Floria, che l'andava a trovare, lui sentiva i suoi passi sul selciato, poi arriva, lui la inizia a spogliare, cioè veramente una sensualità straordinaria.
La BM14 Tosca.
Tosca è veramente straordinaria. E praticamente quest'aria la canta Mario Cavaradossi nel momento in cui sta per essere fucilato, si rende conto che sta per morire e dice: oddio, proprio adesso che mi stava piacendo la vita sto per morire e questa cosa non mi piace proprio.
Sentiamo Federico Paciotti.
Thank you. strombezzava la terra, stride all'uscio dell'orto. E un passo sfiorava l'arena, entrava la fragrante, mi cadea fra le braccia. D'amore, allora è fuggito, ma io disperato, ma io disperato, e non ho amato mai tanto la vita.
E muoio disperato e non ho mai amato mai tanto la vita.
Esatto,
sì,
esatto, quello che dicevo prima, il momento.
Grandissimo Federico, facciamo un applauso a Federico. Bravo, lo facciamo noi qua dentro. Questo. Complimenti,
grazie.
Veramente dico sempre,
incredibile.
Mi colpisce come passi e come riesca a passare con naturalezza dal canto. Io
come cavolo fa?
Ce l'ho qui davanti all'assolo di chitarra.
Sì, no, diciamolo, maestro, scusa, sì, ma sì. Cioè, tutto quello che avete sentito ora in
tutto
diretta,
vero, davvero.
Tutto dal vivo, cioè non c'è niente di registrato. La chitarra la suonava mentre cantava, una cosa veramente, veramente. Veramente incredibile. Sentite, noi siamo praticamente in prossimità della pausa. Ci scrivono intanto, ma suona lui la chitarra, un pazzo vero. Già lo adoro. Ci scrive qualcuno.
Assolutamente, che sia pazzo lo so anch'io, però lo dico almeno.
Vedi come vanno a finire le cose. Senti maestro, ci dici qualche altra cosa sulla Tosca prima della pausa?
Ma allora Puccini è un personaggio straordinario, un toscanaccio rappresenta dopo Verdi il grande compositore di opere liriche. È stato formidabile la sua successione di capolavori come Manon Lescaut, La Bohème. Ah, fra l'altro c'è un piccolissimo aneddoto sulla Bohème che mi piace sempre raccontare. L'altra volta abbiamo parlato anche di Leoncavallo, insomma l'autore di Vesti la giubba, il Pagliacci. Sull'opera che precede la Tosca, lui scrive Tosca alla fine dell'Ottocento, verrà rappresentata al Teatro Costanzi all'inizio del Novecento. Lui ha già scritto delle opere che poi curiosamente dedica quasi tutte le sue opere a figure femminili, la Turandot, Butterfly, la Fanciulla del West, Tosca, Manon Lescaut.
Ossessionato
dalle donne. Lui fra l'altro c'ha una storia bellissima con sua moglie, anche se l'ha fatta penare perché lui era un po' donnaiolo, stava sempre in giro per il mondo, e questa donna che sempre l'aspettava a Torre del Lago, e quindi dedica veramente quasi tutte le sue opere a personaggi femminili. Ecco, Tosca diventa un grande capolavoro quasi dopo la prima fra l'altro viene eseguita al Costanzi. Il Teatro Costanzi è il teatro dell'opera. Perché si chiama Costanzi? Perché lo costruì nell'Ottocento oggi diremo un palazzinaro, era un costruttore, Domenico Costanzi, che in 2 anni costruisce questo teatro.
Assurdo.
si trova, dopo che l'ha costruito all'epoca il comune di Roma, non lo vuole più rilevare, allora è costretto lui a inventarsi produttore di opere. Presenta moltissime prime come la Cavalleria Rusticana, come Tosca. È curioso, alla prima di Tosca al Costanzi di Roma, che un gruppo di persone che facevano la clac, perché sapete, in teatro come nel teatro parlato c'era... la prima è delicatissima, perché se tu trovi una clac che ti vuole distruggere la prima, ti distrugge e poi ti compromette il lavoro, quindi voi immaginate la tensione. E c'era un gruppo di questa clac che era organizzata professionalmente, che era andato dall'editore Ricordi prima dello spettacolo dicendo: guardate che se volete che non ci siano incidenti, dateci qualcosa. Beh, naturalmente Ricordi questa cosa non l'accettò e si rischiò il fiasco, perché naturalmente questi personaggi da su, dalle gallerie, tutte le volte, perché sapete, oggi un'opera noi l'abbiamo sentita 200 volte, la gente la conosce, ma la prima volta che tu sentivi un'aria non famosa, oddio,
poteva succedere di tutto
e compromettere veramente il futuro di un'opera. Ecco, in quella serata successe quasi di tutto, per cui questo capolavoro di Puccini rischiò di non andare a buon fine. Poi talmente straordinaria la musica che ha avuto un
aneddoto, volevo dire, che diciamo che si racconta, ma non si sa se è vero. Hanno fatto su Tosca proprio un bellissimo film dove c'era Placido Domingo anche che ha cantato, e hanno fatto la scena finale, appunto, come diceva il maestro, su Castel Sant'Angelo. Siccome ovviamente hanno dovuto ripetere più volte la scena, e quindi dice: muoio disperato, si dice che un romano si è affacciato e gli ha detto: oh, beato te che ci muori, io ci campo tutti i giorni disperato.
non stento a crederlo. Su questa ci fermiamo, c'è la pausa, quella delle 20:30, poi tra pochissimo al telefono con noi Steven Mercurio dagli Stati Uniti, ci faremo raccontare un sacco di cose, spero fighe, ma sicuramente personaggio così. C'è la pausa, ci fermiamo, state lì, non ve ne andate. Seconda parte di Radio Rock Rosso Opera, in diretta qui dalla sala live di Radio Rock. Allora, insomma, anche stasera mi sembra che stiamo accendendo delle lampadine nelle menti degli ascoltatori, che dite?
Eh sì, piano piano iniziamo il nostro percorso che ci siamo detti dall'inizio di fare, e andiamo avanti in questo viaggio.
Beh, io sono sempre molto più lo facciamo sta cosa, più mi incuriosisce l'unione tra il rock, l'opera, o comunque la musica, come ci siamo sempre detti, no? Molto distante dalla lirica, che si unisce alla lirica, Federico, è un po' il tuo intento, no?
Poi esattamente si unisce perfettamente, quindi è questa, insomma, la bellezza.
Allora, vi abbiamo anticipato già nella mezz'ora precedente che avremmo avuto un ospite internazionale. Io lo sto dicendo da tutta la settimana che avremmo avuto questa opportunità. Io direi avuto questa opportunità, perché chi c'è ospite con noi, Federico? Lo vuoi annunciare tu, per favore?
Io sono veramente felicissimo, perché è un grande onore per me. Io ho potuto cantare con lui sotto la sua direzione, il maestro Steven Mercurio, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra del mondo, ha collaborato con Sting, Pavarotti, insomma tantissimi grandissimi artisti.
Maestro, buonasera, in diretta con noi dagli Stati Uniti, come va?
Da una piccola città, si chiama New York, che passa una persona ogni tanto.
Ogni tanto, sì.
Senta, intanto io la ringrazio da parte di tutti e tre, immagino, ma anche da parte di Radio Rock, dalla direzione, e da parte di tutti quelli che ci stanno ascoltando, per dedicarci questo tempo questa sera all'interno di questo programma, maestro, dove stiamo cercando di fondere un po' due mondi apparentemente molto distanti, quelli del rock e quelli della lirica.
Non sono mica distante. La musica, in fondo, la musica è innocente. Si può fare la musica classica male e si può fare la musica popolare in un modo eccezionale. L'idea è di commuovere la gente, non di dire di dividere in campi chi piace questo e chi piace quell'altro. Io sono cresciuto con la musica classica, ma nello stesso tempo con Led Zeppelin, con Queen, con tutti i gruppi famosi negli anni 70-80.
Io le faccio una domanda che è la cosa che mi sto ripetendo in mente da tutta la settimana. Leggendo un po' la sua storia, indubbiamente tra le cose più importanti. Spicca sicuramente la collaborazione con Pavarotti, Domingo e Carreras, insomma i tre tenori, che, maestro, mi corregga se sbaglio, sono stati forse il primo grande esempio di crossover tra la lirica e la musica popolare. Ci dà qualche, ci racconta qualche aneddoto inerente a quella collaborazione?
No, secondo me c'era anche prima. Caruso era il primo crossover artist. C'erano sempre Gigli, per la maggior parte, lui ha fatto Mamma, non ti scordare di me.
È vero.
Per il film, non per la lirica. È soltanto che in quel periodo il mondo non erano tanti diversi, cioè la musica popolare, gli artisti dalla lirica cantavano tutte e due. Anche negli Stati Uniti c'è Eileen Ferro, ci sono gli artisti che da sempre, anche Mario Lanza, che cantava in una maniera che aveva successo nel mondo popolare, ma nello stesso tempo cantava la lirica. È una novità.
No, ci racconta qualche aneddoto di quella collaborazione. Tra l'altro, vedendo poi tutti i video dell'epoca, la cosa che a me, la sensazione che mi ha dato rivedere quelle immagini era di un divertimento totale, nel senso una come se stessero veramente giocando.
Sì, sicuramente, perché quando si fa la lirica, guarda, c'è l'orchestra davanti, c'è il pubblico, non ci sono microfoni. Perciò ogni impostazione della voce deve essere perfetta e tutti aspettano l'acuto al fine dell'aria, capito? C'è una tensione di essere perfetto sul palco per riuscire, per fare questi capolavori. Invece, facendo il crossover, leggermente amplificato oppure amplificato, si diverte e anche la più purista che esiste, quando hanno l'opportunità di divertirsi con la musica senza quella tensione di perfezione, è un altro mondo, si diverte. Dovrebbe essere anche così nel teatro, ma non è mica facile.
Beh, è stato bello anche quando adesso abbiamo fatto a Londra, che comunque era un teatro molto molto classico, però abbiamo fatto Madre Misericordia, che poi l'avevi arrangiata anche per Andrea Bocelli, la stessa, l'intermezzo della cavalleria. Siamo divertiti perché mentre c'erano le prove io comunque ho tirato fuori la mia chitarra elettrica, c'era tutta l'orchestra, che poi il maestro è anche molto più metallaro di me, perché ha una collezione, ti piacciono le Gibson, lo sappiamo, no?
Sì, un Les Paul l'anno 73, un Stratocaster 66. Sono cresciuto suonando la chitarra, perciò.
Senta, Federico, sì, maestro, ci dà una sua. Ci dice qualcosa su Federico Paciotti, visto che avete collaborato insieme?
È bravissimo. Grazie. Ha tanto talento, è impostazione quasi classico, è una via di mezzo fra un'impostazione del teatro ma lui apprezza la musica popolare. Secondo me il prossimo passo sarà di fare la musica nuova sua, che combina tutti e due i mondi.
Eh sì,
questo è un po' l'obiettivo. Maestro, io la ringrazio infinitamente per aver accettato questa intervista, per averci raccontato un po' della sua esperienza, e ovviamente la invito a venirci a trovare a Roma, se dovesse passare per Roma la invito ufficialmente qui a Radio Rock.
Sarò in Italia, dirigerò Andrea Chenier con Bocelli all'Aiatico quest'estate.
Ah, ecco, così, giusto?
Fino di luglio. Allora magari ci vediamo in giro.
Magari, maestro. Io le rubo l'ultima domanda, veramente l'ultima domanda. Leggendo tutte le sue collaborazioni, per noi, insomma, che amiamo un po' questa musica, a me ha colpito molto la collaborazione con Sting. Insomma, lei è stato con Sting in tour per un lungo periodo. Ci racconta.
È stata una bella sfida, perché Sting mi ha chiamato personalmente, e poi sono andato appartamento suo a New York, e lui mi diceva: guarda, mi piacerebbe fare un tournée cantando la mia musica ma con l'orchestra, mi aiuteresti? E ho detto sì. E allora io vi ho fatto quasi tutti gli arrangiamenti, ma anche se c'erano altri io ho fatto migliorato tutti gli arrangiamenti, ma è stata una sfida, perché la sua musica deve riuscire per quello che è. Nello stesso tempo, con l'orchestra non vogliamo distruggere o cambiare l'intenzione della sua musica,
certo,
ma alla fine
certo.
siamo riusciti bene. Molto grande, è stata una bella esperienza.
Incredibile. Maestro, davvero grazie per essere stato
grazie
con noi.
Grazie mille, veramente.
Grazie maestro, grazie.
Grazie alla davvero, prossima. Alla prossima. Grazie.
Statemi bene.
Grazie. Anche lei,
grazie per la chiacchierata. Ciao.
Arrivederci. Incredibile. A me la cosa che mi spaventa, no? Mi spaventa davvero la tranquillità. No, Sting mi ha chiamato, abbiamo fatto due chiacchiere, abbiamo arrangiato tutta la sua musica. Grandissima.
La semplicità dei grandi, proprio.
La semplicità dei grandi, esattamente. Senti, Federico, noi a questo punto, anzi, lo chiedo a lei, maestro, ma anzi a te, maestro, perché abbiamo detto e ci diamo del tu, ma io ti continuerò a chiamare maestro Santoloci. Io direi che se sei d'accordo sentiamo qualcosa, no?
Sì, io andrei avanti. Il prossimo brano che Federico ci farà ascoltare, Madre Misericordia, il bellissimo intermezzo tratto dalla Cavalleria di Mascagni, in Madre Misericordia, che è un pezzo strumentale. Federico ha aggiunto il testo e ne ha fatto veramente una canzone estremamente bella.
Ascoltiamolo.
Grande.
Mamma mia, che emozione. Che emozione davvero. Complimenti Federico.
Complimenti Federico. E devo dire che Mascagna anche sapeva scrivere le canzoni. Sì, sì. Ragazzi, una canzone del genere noi l'avremo sentita, fra l'altro non ci ricordiamo, ma nel Padrino, nel momento in cui fra l'altro nel momento in cui Al Pacino si trova a cantare la parte di Turiddu, che è il personaggio principale della cavalleria in Sicilia, quando poi nel film si vede il massacro della famiglia Corleone. Quindi questa musica, questa melodia ha veramente ispirato registi, Francis Ford Coppola, ma anche Scorsese. Questa melodia è stata utilizzata per Ferrero Rocher, cioè
di tutto
e di più, veramente straordinario.
Di tutto. E poi insomma, Federico, questo tuo riarrangiamento, insomma, poi per chiudere anche un po' il discorso con il maestro Mercurio, io sono rimasto senza parole, sentir parlare in una maniera così naturale, no? Di entrare in collaborazione con tanti artisti così diversi, insomma, tu che ci hai lavorato, Federico.
Ma guarda, io devo dirti che la prima artista veramente che ho conosciuto così, che è Caterina Caselli, che è la mia, insomma, diciamo, che mi ha dato la possibilità di portare fuori questa mia mix, e lei pure è così, nel senso che è umilissima, e Steven, tutte le persone che poi ho collaborato, che mi ha dato l'opportunità di poterli incontrare, e ti rendi conto che però hanno veramente una grande semplicità, perché poi quello che gli piace, sono innamorati, è la musica, quindi li vedi che stanno lì alle prove ancora come se fosse magari la prima volta. Io ho visto vissuto dei momenti molto belli, perché vedi questi grandissimi professionisti che anche starli solo vicino si impara, che hanno magari accuratezza di una cosa per una piccolissimo particolare. Ecco, quello che devo dire è che mi sono accorto che veramente c'è una grande accuratezza dei minimi particolari, e quello è molto importante.
Sì, effettivamente i grandi dimostrano poi questa cosa. Dunque, noi siamo praticamente quasi arrivati al momento dei saluti. Voglio ricordare due cose importanti. Innanzitutto il prossimo appuntamento, che sarà mercoledì 2 maggio, giusto? Sì, abbiamo,
sì,
ci siamo quasi.
Mercoledì 2 maggio.
Sì. No, ne fai un altro sicuramente. Oggi ho visto dello spavento. No, sto ricordando delle cose.
Ah, okay.
Adesso, perché poi dopo non avremo tempo per farlo. Ci ritroveremo il 2 maggio con un altro ospite internazionale, giusto Federico?
Sì, assolutamente. Una grandissima mia amica, è una dei più grandi soprani del mondo, ha vinto anche un Grammy Awards, Sumi Jo. Che veramente devo dire che l'ho conosciuta, è nata una grandissima amicizia. Tra l'altro io mi ha dato la possibilità di scrivere la sigla delle Paralimpiadi, che ha cantato lei come madrina, e verrà qui con noi e faremo delle belle sorprese, perché toccheremo Verdi per la prima volta in questo nuovo nostro cammino, quindi sarà qualcosa di molto divertente.
Per dire chi è Sumi Jo, quando aveva 22-23 anni, appena diplomata al Conservatorio Santa Cecilia, viene chiamata da Karajan a Berlino, l'ascolta e le affida il ruolo della protagonista nella Regina della Notte. Ragazzi, se qualcuno si va a risentire la registrazione, è pazzesca, insomma, per dare la misura di Sumi Jo,
per avere un po' il peso di quello che sarà.
E anche lei, come Steven, poi lo vedremo, è proprio veramente
supera la mano.
Sì, sembra la tua migliore amica, capito? Che
la vicina al quale, per sì, chiedere lo zucchero se è finito per prendere il caffè. Va bene, dunque, prima di salutarci, altre due cose importanti. Voglio ringraziare la parte tecnica, il nostro David qui al mixer, e alla regia in studio il nostro Damiano, e Angelo, che stasera rimane con noi per tutta la parte social, perché se volete potete guardare anche in diretta social sulla pagina Facebook di Radio Rock. Salutiamoli tutti quelli che
grande
ci stanno
Radio
seguendo
Rock
da lì, Radio Rock Rosso Opera. Maestro, io chiuderei con qualcosa di rock.
Sì, guarda, questa è un'altra sfida, nel senso che io ho sempre detto, voglio fare la classica rock, ma il rock classico. Quindi nel mio concerto faccio sempre dei brani grandi rock, e uno dei gruppi che mi ha accompagnato di più nel mio cammino, nella mia infanzia, nella mia crescita, sono Deep Purple, perché ovviamente...
Beh, qui sei abbastanza a casa, allora.
Sì.
Ti senti abbastanza a casa, no?
Esatto, assolutamente. Moltissimo. E quindi ho fatto questo arrangiamento di questo grandissimo brano, che è Smoke on the Water, ovviamente. E devo dire che è bello, perché ho messo questo coro un po' molto operistico sul ritornello, e faccio con la chitarra la melodia della voce.
Ah,
e ci sono...
okay.
Sì, insomma, è divertente.
Sentiamolo, tanto salutiamo Maestro Santoloci al mercoledì 2 maggio, grazie ancora a Federico Paciotti, grazie. Radio Rock e Rosso Opera torna tra due settimane e ci salutiamo con il classico dei classici, forse Deep Purple, Smoke on the Water, versione Federico Paciotti.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.